risultati della consultazione elettorale. Ovviamente ci sono tanti modi per considerarla. Fare l'apologia dei vecchi partiti sicuramente è legittimo, perché la democrazia che abbiamo conosciuto negli ultimi 70 anni, insomma soprattutto nei 40 anni post bellici, era una democrazia fondata sui partiti, sulla loro capacità di rappresentare, di dare voce ai diversi settori della società, eccetera eccetera. Ovviamente non è con il 4 marzo che abbiamo scoperto che i partiti sono in crisi. I partiti sono in crisi da molto più tempo, ma non dobbiamo dimenticare che in gran parte si è visto fin dagli anni 80, dall'inizio degli anni 90, la persistenza dei vecchi partiti come una delle cause del ritardo italiano, per cui sicuramente la delegittimazione del sistema dei partiti, della forma partito, anche dei corpi intermedi, dei sindacati, eccetera, eccetera, è stato uno dei bersagli principali contro cui si è diretto chi riteneva che la società italiana, l'economia italiana dovessero diventare quelle di un paese normale. Da un certo punto di vista, e questo insomma allarga un po' la lettura, le elezioni del 4 di marzo hanno segnato un po' il fallimento sicuramente della Seconda Repubblica, la fine della Seconda Repubblica, ma soprattutto il fallimento di tutte le grandi illusioni su cui la Seconda Repubblica si era basata. E solo per sintetizzare molto il discorso, che sarebbe naturalmente molto più ampio, la prima grande illusione era che con una serie di marchingegni istituzionali si potessero eliminare le minoranze tra virgolette antisistemiche che avevano reso l'Italia un caso anomalo rispetto alle altre democrazie mature, no? Per cui adottando un sistema elettorale prevalentemente, insomma con una componente maggioritaria, si arrivasse ad un bipolarismo capace di tagliare un po' le componenti antisistemiche sui lati estremi, ma la seconda componente è ovviamente il tentativo di eliminare, diciamo di superare comunque la grande anomalia storica che aveva avuto l'Italia nella dopo la seconda guerra mondiale, che è la presenza di un grande partito che non era naturalmente realmente un partito antisistemico, ma come il Partito Comunista, che rappresentava comunque un'insidia, una presenza anomala, scomoda all'interno del sistema. E la terza illusione, insomma, che era fin dall'inizio probabilmente chiaramente irrealizzabile, era quella di poter riuscire a imbrigliare le componenti della società civile, ma anche le stesse componenti di una classe politica che, come diceva Guido Carli, non comprende veramente quali sono le dinamiche dell'economia di mercato, è ostile all'economia di mercato, e che era la classe politica non soltanto vicina al Partito Comunista, ma anche democristiana. E vincolarla con dei meccanismi che fossero intoccabili dalla politica, e che il cui obiettivo principale era ovviamente il contenimento della spesa pubblica, del debito pubblico e tutto quello che poi si è tradotto in quel meccanismo che è la moneta unica, eccetera eccetera. No, noi spesso tendiamo a considerare ormai la moneta unica come un'imposizione, una qualcosa che ha favorito la Germania, che dal punto di vista oggettivo, vedendola, è sicuramente così, però da un'altra prospettiva storica dobbiamo dire che fu una scelta che l'Italia, una parte della classe dirigente italiana, compì consapevolmente nel tentativo proprio di normalizzare il quadro politico italiano. Ecco, ovviamente questo non è andato in crisi soltanto il 4 di marzo, perché già le elezioni del 2013 definivano qualcosa del genere. Si può interpretare il voto del 4 marzo in tutti i modi, però sicuramente è la riemersione di una serie di sentimenti di ostilità che magari sono anche informi o soltanto strumentalmente evocati dalle varie forze politiche che comunque si scontrano con tutti questi elementi di rigidità su cui si basava la Seconda Repubblica, che è finita, ma che non sembra poter dar vita in realtà ad una Terza Repubblica, almeno a breve.
Professor Palano, riprendendo su questo, un altro topos un po' con cui si sta analizzando queste elezioni è quello, insomma, a mio avviso un po' infantilizzante di un diffondersi dell'antipolitica. Lei spesso ha lavorato sulla riconfigurazione in qualche modo invece dello spazio democratico, in particolare sul tema del cosiddetto populismo, insomma un contenitore ormai abbastanza vuoto di senso e un po' tirato in tutte le maniere. Come si inserisce questa elezione, ma insomma come segnalava questo processo di lungo corso, di cosa ci parla con tutte le sue sfaccettature e ambivalenze il fenomeno populista?
Beh, ovviamente quando si parla di populismo, di solito chi ne parla tende a presentarlo come una presenza demoniaca che si aggira nelle nostre democrazie, ma insomma ovviamente lo possiamo intendere anche così. Io preferisco intendere il populismo in una maniera un po' più soft, non troppo impegnativa. Che in sostanza il populismo non è altro che una componente della ideologia democratica, della teoria democratica, è quella insomma che si richiama all'idea molto semplicemente che il popolo debba essere sovrano e che debba essere detentore il protagonista delle decisioni, cosa che naturalmente sappiamo non si può tradurre in una formula di governo quotidiana, però ciò non toglie che tutta la nostra visione della democrazia si basi comunque su questo elemento, si basa anche su altri. Il populismo estremizza, le varie formazioni populiste estremizzano questo, però ovviamente non è un'ideologia, è una serie di è uno strumento di legittimazione a cui si attinge. Però qual è il vero elemento del populismo secondo me? È che chi attinge con successo questa retorica può farlo nel momento in cui semplicemente il sistema politico inizia a sgretolarsi, o meglio, si sgretolano le appartenenze politiche, i rapporti di identificazione, si apre perciò uno spazio, si indeboliscono le vecchie fratture e molto semplicemente i populisti, attingendo a questa retorica, cercano di costruire delle nuove fratture, delle nuove contrapposizioni, una nuova articolazione dello spazio politico, che ovviamente può assumere tante declinazioni, perché come sappiamo il popolo può essere un popolo connotato in senso etnico o un popolo connotato in senso sociale, come popolo che si contrappone alle classi superiori e così via. In tutto questo c'è una componente di antipolitica, questo senz'altro, però l'antipolitica c'è anche in molte altre cose, c'è anche nella tecnocrazia, l'antipolitica c'è anche un po' in tutte le altre ideologie, insomma non è forse l'elemento distintivo del populismo. Io penso che si possa interpretare proprio la situazione che abbiamo davanti come un sgretolamento della identificazione che gli elettori avevano nei confronti di alcuni partiti, soprattutto di alcuni leader, anche in alcuni casi, un processo in cui nuove forze politiche cercano di porre le nuove fratture, che però non è detto che si rivelano delle fratture, cioè che definiscono dei campi di contrapposizione stabili, perché in effetti la proposta ideologica, la proposta programmatica che queste forze avanzano non è così chiara, cioè non è così chiaro contro chi si ribattano, a chi si contrappongano e che cosa portino avanti, no? Aggregano sicuramente forze molto diverse, però non riescono in gran parte a dare una rappresentazione chiara. Certo, in alcuni discorsi l'Unione Europea rimane il bersaglio principale, però si tratta quasi sempre di un bersaglio generico, molto lontano, per cui un altro problema è che ci possiamo porre: queste nuove identificazioni, queste nuove fratture riusciranno a resistere nel tempo? Questo è un altro problema ulteriore che in tutte le democrazie contemporanee conosciamo, la capacità di stabilire dei solidi e duraturi legami di identificazione oggi è davvero molto difficile, no? Abbiamo visto negli ultimi anni leader carismatici godere di grandissimo sostegno e dopo 6 mesi essere abbandonati e diventare quasi il bersaglio quotidiano degli attacchi dell'opinione pubblica, e questo insomma è un dato, un pericolo che certo anche le forze che sono uscite vincitrici dal 4 marzo hanno ben presente.
Un'ultima domanda forse la farei su questo. Parlavamo di crisi delle strutture politiche preesistenti, quella più evidente è quella delle forze socialdemocratiche, il tracollo del PD, ma anche insomma dei partiti che si ponevano alla sua sinistra, qualcosa che è abbastanza in linea con un trend europeo. Pensiamo anche alle elezioni in Francia e in Germania. Come interpretare questa crisi della socialdemocrazia?
La crisi della socialdemocrazia è effettivamente qualcosa che caratterizza tutta l'Europa. Io naturalmente faccio un po' fatica a considerare la crisi del Partito Democratico come segnale di questa crisi. Per quale motivo? Perché probabilmente la crisi della sinistra in Italia la dobbiamo retrodatare almeno di un decennio, con l'elezione del 2008, quando scompare dallo scenario politico la sinistra, dallo scenario parlamentare la cosiddetta sinistra radicale, e quando il Partito Democratico fonde insieme due componenti. Il Partito Democratico non lo possiamo considerare come espressione della cultura socialdemocratica, era il tentativo di costruire un partito a vocazione maggioritaria, come diceva Veltroni, che in gran parte tagliava i legami con la vecchia tradizione socialista e diventava un partito a vocazione oltre che maggioritaria anche centrista, che guardava soprattutto all'elettorato moderato. Il punto rilevante è che 10 anni fa forse, ma soprattutto 20 anni fa, l'elettorato moderato esisteva. Oggi l'elettorato moderato sembra diventare sempre più estremista, diciamo sempre più radicale, sempre più disposto ad accettare proposte di critica radicale, anche se generica, al sistema, all'establishment, al sistema politico ed economico. Per cui da questo punto di vista io, più che vedere la crisi del PD come una crisi della socialdemocrazia, lo vedrei come una crisi dei moderati, dei progetti centristi, del grande centro di cui si parlava negli anni 90. Dunque, insomma, questo crea qualche problema in più.
Su questo rileggevo ieri un suo articolo proprio di commento alle elezioni del 2013, in cui citava questo racconto di Joseph Roth dopo nel primo dopoguerra, insomma, in cui appunto sostanzialmente si dice i tempi dei moderati sono i tempi in cui c'è la pancia piena. Forse insomma dicevamo per ricollegarci anche a un tema che evocavo all'inizio, in qualche modo tornante politico di una crisi economica ben più profonda.
Ah beh, indubbiamente penso che la sensibilità negli ultimi 7-8 anni sia cambiata radicalmente. Come sempre avvengono le cose, come sempre succede, non si tratta di mutamenti immediati, perché se ci pensiamo, insomma, la fase acuta della crisi economica, noi l'abbiamo vissuta ormai 6-7 anni fa, però spesso i mutamenti economici incidono non subito, ma devono essere in qualche modo sedimentati, però una volta che sono sedimentati è difficile incidere, però è indubbiamente così, e riguarda in questo caso non solo l'Italia, ma insomma i terremoti elettorali che hanno sconvolto il vecchio continente, ma insomma non dimentichiamoci gli Stati Uniti, da questo punto di vista non penso che possano essere smentiti.
Professor Palano, non so se c'è qualcos'altro da aggiungere, insomma noi quello che volevamo chiedere, le riflessioni che ci facevamo più o meno le abbiamo sciorinate un po' tutte, forse l'ultimissima domanda, certo non è compito dei politologi avere la sfera di cristallo, ma su delle tendenze un po' di lungo periodo, lei come la vede, non tanto nella contingenza della formazione del governo, ma insomma più su questa crisi profonda al contempo delle strutture politiche, dei corpi intermedi e in generale delle strutture di integrazione dentro la società capitalistica odierna?
Ma sul futuro dei partiti e dei corpi intermedi penso che saremmo ingenui a dire che i partiti non esisteranno più, ma saremmo anche ingenui a dire che si ripresenteranno i partiti nelle forme che abbiamo conosciuto. Io penso, tendo a pensare per la mia formazione, che comunque i conflitti sono destinati ad emergere, dunque anche le divisioni di parte debbano inevitabilmente venire fuori. Sicuramente la forma organizzativa che prendono non è scontata, però io penso che seppur in una forma ripensata, seppur con strumenti che tengono conto anche delle trasformazioni tecnologiche, qualcosa di simile ai partiti sia non solo indispensabile, ma anche inevitabile che si riformi. Dopodiché, naturalmente, questo non significa che i partiti possano ancora sostenere un progetto democratico analogo a quello che abbiamo vissuto, non significa che quello che stiamo vivendo sia una transizione tra un intermezzo di crisi che debba risolversi positivamente o ricostituire la situazione che abbiamo alle spalle, perché questo ovviamente non lo posso prevedere io, ma insomma difficilmente la storia si ripete con le medesime sequenze. Sicuramente quello che vedo è che quelle possibilità di riformare le istituzioni, di ripensare soprattutto l'Unione Europea e la sua architettura, che potrebbero essere forse l'elemento capace di dare una svolta alla crisi politica, è politicamente molto difficile da realizzare, perché chi lo dovrebbe sostenere dovrebbero essere proprio quei partiti sostanzialmente centristi, espressione delle tradizioni popolari e socialdemocratica, proprio quei partiti che oggi sono sempre più deboli e sempre più incapaci anche di sostenere il peso di compromessi, di scelte politiche rilevanti. Per cui, insomma, detto in una parola, sul lungo periodo non sono così pessimista, sul breve e medio periodo sono un po' pessimista.
Va bene, grazie mille professor Palano per questo contributo.
Grazie.
E alla
grazie
prossima. Grazie, arrivederci.
Alla prossima, arrivederci.